l'indicazione, verranno terremoti da alto, le potenze del cielo saranno squassate, cadranno le stelle dal cielo, che è una grande piedigrutta, diciamo, e non è vero proprio niente che è così. E San Paolo ci dà una bottarella a questa nostra concezione dicendo: piuttosto state un poco attenti quando vi cominciate a sentire la pancia piena, i soldi nel portafoglio, e dite: ah, siamo proprio un bel periodo, stiamo campando bene, state attenti, che quello è il momento che avete dimenticato Dio. Forse lo vedete bene, insomma, ma avete dimenticato Dio, e quindi avete dimenticato che dovete andare avanti. Non vi dico di questa parabola di Matteo, la quale dovrei ritradurvela tutta quanta per farvela capire, perché queste sono quelle tante parabole, a mio parere, tradotte molto male, il testo che io ho letto, perché in pratica vi fa vedere, mi presenta un Dio che è un Dio valoroso. Il Papa ha detto: noi abbiamo sbagliato perché abbiamo predicato un Dio sbagliato, e cominciamo a correggere questi testi, viva Dio, perché in fondo sono questi testi qua che non funzionano. Perché i traduttori copiano sempre le vecchie traduzioni, ogni tanto esce una Bibbia nuova dai testi originali, non è per niente. Ricopiano tranquillamente quello che hanno detto prima e nessuno va a leggere. Ma voi vi rendete conto chi è questo Signore, chiaro che è il nostro Signore che viene, il quale vuole l'interesse. Questa è una cosa schifosa riferita a Dio, capite? Dio è venuto e si è fatto ammazzare da noi per rifarci una vita, e poi viene a dire: dammi l'interesse sulle sue. Accadiamo, non è possibile parlare in questa maniera di Dio. E infatti non sta scritto così. È tutta un'altra cosa, perché le parole vogliono significare altre frasi, altre situazioni. Questa è la storia della vita di Gesù Cristo. Allora noi ormai l'abbiamo tradotto, la Bibbia, in una maniera che sembra un fatto umano. I talenti: ah, io ho avuto un talento, io so cantare, io so ballare, io so scrivere, io so fare, quindi usa i tuoi talenti. E lei c'era bisogno di scendere Dio dal cielo per dirci questo, vedete voi? E questo è un Vangelo, cioè qualche cosa che ci dà una notizia nuova, che ci apre uno spiraglio sull'eternità. Questa è una banalissima lettura di un fatto umano. Lo trovate scritto in tutti i libri di economia politica, se lo volete fare. Dice che se uno viene, anche in Italia, dicono chi viene in capitale deve metterli in circolazione e non li può sotterrare, non può metterli sotto il mattone, non può nasconderli sotto il materasso, che i soldi devono girare. E questo sarebbe il Vangelo di Gesù Cristo. Ecco, riflettete a questo, perché così vedete, per un quieto vivere, per non mai mettersi a discutere delle cose, noi stiamo sorbendo da 2000 anni una lettura, a mio parere, sballata, che presenta un Dio sballato, un Dio pauroso, perché un Dio che viene a chiedere l'interesse, capite? Non gli basta il capitale, vuole l'interesse. E la Bibbia, fra l'altro, contesta questo testo qua, perché nella Bibbia sta scritto che non si può dare i soldi, non si può fare i soldi con l'interesse. Però chiaramente, tanto è vero che nella Chiesa, seguendo questa regola, erano scomunicati quelli che prestavano interesse. Tutti i banchieri durante il Rinascimento erano scomunicati, i pazzi, poi i medici e tutti gli altri banchieri. E su questa affermazione si fece risolvere gli ebrei, che in effetti gli ebrei, non essendo cristiani, non erano tenuti e prestavano interesse. E noi invece, i nostri cristiani, se prestavano interesse erano scomunicati. Eppure qua leggiamo un Dio che presta con interesse. E poi vedete, ci sono tante di quelle incongruenze in questo testo che ci vorrebbe molto tempo il programma. A me non interessa fare la critica al testo, interessa trovare una cosa per noi oggi, cioè che ci ricaviamo da questa parabola. E ci ricaviamo una cosa molto importante, guardate: talento, la parola talento, non ci sono sforzati troppo i traduttori, ma se avessero letto un po' il vocabolario greco avrebbero trovato una cosa molto importante. La parola talento significa un'unità di misura di peso, come si dice un chilo, non significa un chilo di niente. Poi dopo, un po' alla volta, il talento era grosso modo una ventina di chili attuali. Quindi dice: Ulisse dette un talento di argento suo, sì, gli dette 20 chili d'argento, qualcosa come, non mi ricordo quanto era apprezzato, però è difficile fare un calcolo sul tempo. Talento è un peso, Quindi lui dice, ti do un talento, e lui dice, ferma amica mia, talento di che? Di piombo, di stagno, di oro, di argento. E allora che gli diede due talenti, cinque talenti? Gli proprio diede, guardate, cinque chili. Provate che questo avesse tradotto più correttamente come aveva capito lui, e dette a uno 5 chili. Poi, quando si fece nell'epoca più tarda, si disse la parola talento per indicare una moneta. E allora andiamo a vedere un po', sono monete che dai o da qualcosa di diverso. E la parabola cambia completamente di senso a questo punto, insieme con tante altre cose che non starò a dire. Ma in greco talento significa peso, e viene anche la parola, può nascere anche da un'altra radice, e significa proprio guaio, afflizione. A Napoli teniamo una parola pesatura, che vuole indicare proprio un peso negativo. Ebbene, che cosa dà il padrone? Il padrone dà ai suoi servi i guai del mondo, li offre a noi cristiani, che ci ha detto? Andate e lavorate nel mondo. Lavorare nel mondo che significa? Togliere le afflizioni, cercare di sostenere i deboli che sono oppressi. Quindi dice, caricate in voi delle afflizioni del prossimo, e così voi avrete fatto il lavoro che io vi chiedo come operai del regno. Madre Teresa di Calcutta, scusate che la cito spesso, ma vale la pena perché è una cosa fresca di giorni. Madre Teresa di Calcutta che ha fatto? Si è caricato di cinque guai, perché è andato in un posto dove la gente moriva per le strade, si è caricato di moribondi da loro, se l'era portato in una casa a morire, ha pigliato i bambini e se l'è portato a casa. Quello sono i talenti, non il saper cantare, il saper pensare. Questa è sapienza umana, chi ce ne frega a noi del questo fatto. Allora ecco che questa parabola diventa la parabola dell'affidamento delle cose che bisogna mettere a posto. Mettete a posto i guai. E quando allora di quello che ha ricevuto cinque talenti viene porta dieci e dice, Signore, tu mi hai detto di mettere a posto i cinque guai che tengo in famiglia, sai, ho messo a posto anche i cinque guai del mio vicino di casa. E quello allora vedi quanto è bella la frase, entra nella gioia del tuo padrone, entra nella gioia, tu che hai sopportato la sofferenza e l'hai sopportato al posto mio, e quindi mi hai scaricato un poco della croce, del peso della croce che ho sofferto. Perché noi ogni volta che mettiamo a posto un dolore umano, noi alleviamo la croce del Cristo. E noi siamo là, il crocifisso, povero figlio di mamma, tutte queste piedi rotte che facciamo noi con le nostre parole. La realtà comprende che se uno veramente ama il Cristo può scaricare della sua croce. Dice, lui ha sofferto per i nostri peccati, e beh, cominciamo a caricarci qualche peccato su di noi. E peccato non significa sbagliato, no, peccato significa peso, significa qualcosa che ti costringe, che ti chiude. E poi c'è il secondo che porta lo stesso. E quando andate a guardare 5 e 2, ci sta da parlarci un quarto d'ora sopra, perché c'è un gioco di metafore sotto queste parole che è enorme. Uno porta 10 che sono il numero della gente, cioè il mondo, e 4 sono i Vangeli, e loro ci trovano delle cose bellissime. E poi c'è invece la realtà dell'ultimo. E l'ultimo è l'eletto, se volete il prete, per intenderci, al quale viene affidato non un talento, viene affidato l'afflitto, viene affidato il Cristo, quel crocifisso che sta in fondo alla Chiesa, viene affidato la croce, viene affidato il dover servire il mondo in quello, viene affidato l'Eucaristia, il gioco di parole perfetto in questo senso. E allora io che faccio? Prendo questa Eucaristia, e invece di venire in mezzo a voi a portarvi il pane della vita, a portarvi il pane della parola, come si dice, a portarvi il vino dell'anima, lo vado a mettere nel cibone, lo chiudo là, ci metto anche la pezza avanti, così l'ho messo tutto dentro. E nostro Signore dice, ma tu che hai fatto? E quello, allora, sapete come dice quella frase, ma io lo sapevo che tu semini, mieti dove non semini, eccetera, eccetera. Quello è una bella frase se la si legge bene, cioè dice, Signore mio, ma tanto che la chiesa la fai camminare tu, tu puoi andare anche a mietere dove non hai seminato, ma perché vuoi rompere l'anima a me che devo andare in mezzo alla gente, in mezzo a sta gente che non me lo sta a sentire, io mi sento quelle che casomai mi tirano le pietre. E allora io ho fatto, ho detto sta bene l'Eucaristia, ma l'hai data, io non ho più, me la nascondo. E così vedete che noi nelle chiese in fondo sotterriamo continuamente l'Eucaristia, non ci fate caso. È sotterrata, perché solo in questo momento è viva, perché io vi sto parlando, voi state ascoltando e fra poco mangeremo. E invece facciamo le belle adorazioni eucaristiche, facciamo i belli viaggi, facciamo le belle, tutte cose benissime, bravissime, buonissime, però sono tutte cose che hanno sotterrato la vita. Noi facciamo i proclami, noi gli chiamiamo un anno della cosa, un anno della carità, un anno di questo, una cosa quell'altra, facciamo questo. Però concretamente fra di loro dite un po', ma chi si interessa veramente della realtà della Chiesa? E la Chiesa non è questa, la Chiesa è il mondo che sta intorno a noi. Sono quei 10 che vanno recuperati. E vanno recuperati con slancio. Per cui chi dice che ho avuto 5, ma potevo limitare a fare 5. E invece no, ho messo a posto 10. Che come diceva San Paolo, la caritas Christi urget nostra, l'amore di Dio mi spinge, mi diventa una molla per cui io non mi posso fermare. Il cristiano non può, come purtroppo sta diventare un impiegato della fede. Rifletteteci, siamo diventati impiegati della religione, non della fede, della religione. Facciamo questo, facciamo quello, facciamo quello, posto a posto, non lo stai a posto per niente. Caritas Christi non urget, non ti spinge l'amore di Dio. Ecco perché serve un buono e fedele. Hai fatto più di quanto ti ho chiesto di fare e ti meriti ora la gioia. Ricordate che il paradiso terrestre era chiamato il giardino delle delizie, della gioia. Cioè vieni la pienezza del mio cuore, il nostro Signore. Ecco che allora questa parabola, vedete, cambia continuamente. Quando il nostro Signore dice lo potevi dare ai banchieri e così avrei ricevuto l'interesse, vedete le parole, è l'inerzia dei traduttori che non vanno a pigliare nemmeno più i vocabolari, sanno già le parole come si traducono. Se uno di voi conosce il greco, se andasse a leggere Trapezaitis, se andasse a leggere Topos e si rende conto che può essere tradotto così senza cambiare niente, una maniera molto diversa. Perché quello dice, tu dovevi pigliare il tuo talento, cioè il tuo peso, il tuo Cristo, quello era il peso, l'uno. Questa era la realtà che Dio ti aveva dato. E dovevi portarla agli altri, a coloro che non sono i banchieri, ma coloro che stanno vicino alla trapezza. Trapezza in greco significa mensa, tavola. Portala a quelli che si accostano alla tavola. Voi siete i banchieri, come loro dicono la parola banchieri, ma voi siete i banchieri, voi state accorrendo alla mensa del nostro Signore. E io che devo fare? Pigliare l'Eucaristia e portarla. E allora che cosa io ne riceverò? L'interesse? No, Topos in greco significa tutto figlio, patto, generazione. E poi, allusivamente, il denaro che genera un figlio, ecco l'interesse. E allora così mi avreste fatto guadagnare dei figli. E invece mi hai fatto guadagnare niente, perché hai sotterrato il talento. Così come quella notte della crocifissione, quelle brave persone, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, la prima cosa che fece, inchiodiamolo sottoterra, mettiamoci una bella pietra avanti che nessuno la può toccare. E così ce lo togliamo da donna su Gesù Cristo, che è molto pericoloso quando vive. Meglio che lo gestissero da morto, come facciamo noi, che in vita casomai quello bravo uomo che sta là, Padre Pio, l'hanno messo in croce. Poi dopo, quando è morto, io lo teniamo sul altare. Perché noi non vogliamo affrontare la vita nella sua realtà. Così sta morendo la nostra fede, guardate. E ve lo dico non perché dobbiamo farci il mea culpa, abbiamo sbagliato, no, perché stiamo perdendo una grande ricchezza. È chiaro, stiamo perdendo una grande ricchezza. E questa ricchezza ridonda sul nostro quotidiano, perché noi non riusciamo più a essere felici, guarda, io quello vedo. Io vedo intorno a me una tristezza esistenziale che sinceramente certe volte manda a quel paese la gente proprio, ma guardiamo, non guarda la parte piena del suo piatto, no, tutto guardano quel pezzo che gli manca. Perché? Perché è venuta meno la gioia. Non a caso quando io finisco l'Eucaristia vi dico la gioia del Signore sia la vostra forza. Che non è una frase retorica così, no, perché quella è l'essenza. Ecco che allora fermiamoci a questo punto, ma questo è il succo, a mio parere, di questa parola, che a mio parere è tradotto a massimo, che a mio parere parla contro Dio, che a mio parere presenta un Dio interessato, taccagno, proprio, che sta là, io voglio un interesse. No, quello vuole un figlio. Quanto più bello questo. E questa parabola, mentre afferma la carità che esiste nella Chiesa, questa gente che vedete sopra gli altari, mentre esalta loro perché hanno pagato con la loro vita i dolori altrui, condanna me. E dice, tu ti metti su un bel fallistorio, siedi là, devi essere osserviato, devi essere guardato, dice, venite voi da me, poi io da lui, a qua non ci scappo, guardate. Allora diceva, mandare fuori dove piango e stridore di denti. Ma è naturale, perché nelle vostre case c'è stato molto spesso troppo pianto. Nelle vostre case c'è stata troppa rabbia, stridore di denti significa stringere i denti alla rabbia. E allora dice, mandatelo un poco in mezzo alla gente che soffre veramente, questo signore che non ha capito niente della mia fede. E quanti di noi dovremmo la mattina alzarci con la mentalità di entrare nelle vostre case, non per interessarci dei fatti vostri, non per fare il solito gossip e le capelle di turno, ma entrare nelle vostre case per dire, vabbè, sto guaio tuo, me lo carico io. E quando non si può fare niente si può perlomeno sentirsi spiritualmente vicino alle persone. A tante volte quando dicono, la gente dice il rosario e sta là, si crede che la Madonna sta a forza di Ave Maria, io dico, ma pensate di dirne tre solamente, ma ognuna di quelle dirigetela a qualche lupo. Sapete che stanno vicini ai casi che si muore di fame, che sta malato, che tiene le infermità, ecco, e ditela a lei la Maria, rallegra, il Signore è con te, tu sei benedetto. E benedetto è il frutto del tuo seno, potrà essere anche una grave malattia, ma non ti preoccupare, sempre Gesù Cristo. Questo è il dovere andare. E allora uno dice, mi carico i dolori del mondo, non è detto che dobbiamo fare tutto Madre Teresa di Calcutta. Ma di anni possiamo fare qualcosa di positivo, quantomeno con la forza dello spirito che ci unisce, che è il traduttore istantaneo fra me e voi, che è il telefonino sottile che porta le nostre cose agli altri, possiamo pregare per loro, possiamo essere, come diceva un santo sacerdote che conoscevo ieri, la notte lui si svegliava e non riusciva a dormire perché non aveva l'insonnia. E lui dice, io mi faccio un giro negli ospedali. Dice, vado negli ospedali a accarezzare le anime dei malati. Vedete, questo è il cristianesimo. Invece di fare tanti pappagalli, candele e malati, si sceneggiate perché facciamo una continuazione. Sono belle, buone e care, fatele pure, ognuno tiene la sua testa, io non sto certo a giudicare come vi comportate, però vedete, è una cosa troppo bella, questa è la mia malinconia di fondo, quanto si perde di ricchezza. E mi pare che noi cristiani siamo diventati persone che tengono un conto in banca notevole, tengono un bel libretto di assegni, ma dice, ma che è sta firma, sto corso su foglietti di carta, io ogni denaro contante, e si muore di fame tenendo i soldi in banca, perché non vuole firmare un assegno. La nostra preghiera a volte non è altro che un assegno, e lo possiamo firmare facilmente.